Cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Giorgia Roggiani. Non si declassa nulla e l'offerta formativa non sarà ridotta. L'Università di Basilea rinvia al mittente l'accusa di voler ridimensionare l'Istituto di Italianistica, ma sulla riorganizzazione delle cattedre permangono dubbi e preoccupazioni. Una linea diretta col medico è la nuova hotline che da ieri risponde a tutte le domande sul tema del vaccino. Sono già tante le chiamate per chiedere spiegazioni e fugare le paure più diverse. Quasi inesistente l'anno scorso, l'influenza stagionale sta tornando, ma a colpire in queste settimane sono soprattutto i virus del raffreddore. L'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'Università di Basilea verrà riorganizzato ma non smantellato. Lo sostiene il rettorato dell'Ateneo, che ieri sera ha deciso di ridurre la percentuale di lavoro di chi insegna letteratura ma di aumentare nel contempo quella del professore di linguistica. Su questa questione era intervenuta nei giorni scorsi anche la deputazione ticinese alle Camere federali, che intravedeva nei cambiamenti previsti un nuovo duro colpo inferto all'italiano in Svizzera, ma le spiegazioni dell'università non convincono tutti, a cominciare da chi oggi occupa il posto di professoressa ordinaria. Ci dice tutto Verena Sabo.
Un 25% in meno per chi insegna letteratura italiana, un 25% in più per chi agli studenti propone corsi di linguistica. L'Università di Basilea si riorganizza così. Non c'è nessuno smantellamento dell'insegnamento dell'italiano, secondo la professoressa Lorenza Mondada, decana alla ricerca della Facoltà di Scienze Umane e Sociali.
Questa è stata una decisione basata sull'importanza di riorganizzare la parità degli insegnamenti di linguistica e di letteratura. Quindi è una decisione moderna e integrativa delle due discipline. Le due cattedre sono assolutamente essenziali per assicurare gli insegnamenti di italianistica.
Una posizione che non convince per niente chi da 30 anni insegna italianistica all'Università di Basilea. La professoressa Maria Antonietta Terzoli, che sta per andare in pensione, teme che in futuro non verranno più nominati professori ordinari, ma solo dei docenti con un profilo inferiore e quindi anche pagati meno.
Prima di tutto parliamo della mia cattedra, cioè parliamo di me, perché la mia collega adesso ha ancora 6 anni, quindi è ancora lontana la cosa. E in 6 anni può succedere di tutto, può succedere anche che l'italianistica sia chiusa a quel punto, perché non funziona più, perché non può funzionare con queste condizioni. E comunque, se volessero prendere un professore ordinario, farebbero un bando di concorso per professore ordinario, non per un open rank, come dicono.
Niente affatto, ribatte la decana Lorenza Mondada, secondo cui tutto si spiega con un'espressione che di italiano ha ben poco, il cosiddetto concorso open rank.
Adesso è usus nelle messe al concorso di pubblicare il posto come open rank. Vuol dire che c'è la possibilità per delle persone più giovani, per esempio dei postdoc che hanno alcuni anni di esperienza ma non hanno ancora per esempio l'abilitazione, si presentino al concorso. Però è chiaro che in un concorso di questo tipo l'università ha tutto l'interesse ad avere e a scegliere un professore ordinario, vista la responsabilità e l'importanza della cattedra.
Intanto non ci sarà nessuna diminuzione delle ore di lezione, assicura l'Ateneo, ma chi oggi insegna lì teme per i posti di assistentato e soprattutto per il futuro dell'italiano in Svizzera. Professoressa Terzoli, alla vigilia della pensione, lei vive questa situazione come una sorta di sconfitta personale?
No, non la vivo come una sconfitta personale. È passato questo tempo, ho avuto tempo per abituarmi a questo, quindi no, la vivo come una sconfitta della Svizzera. La vivo come una sconfitta dell'italiano, la vivo come una sconfitta di chi parla italiano in questo paese e quindi una sconfitta politica anche.
E questo malgrado l'intervento della deputazione ticinese alle Camere federali, che proprio nei giorni scorsi era intervenuta per chiedere una maggiore difesa della nostra lingua a livello svizzero.
E questa riorganizzazione non convince neppure il direttore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Manuele Bertoli, che è anche il presidente del Forum per l'Italiano in Svizzera. Lo ha sollecitato la collega Francesca Calcagno.
Manuele Bertoli, nessun declassamento dell'italianistica a Basilea, una buona notizia.
Beh, non direi, perché da un 100% si è andati a un 75%, è vero che c'è un 25% che dovrebbe andare alla linguistica, ma dalle nostre informazioni questo non succederà subito, quindi ci sarà comunque un effetto di riduzione.
L'Università di Basilea assicura però che non ci sarà un declassamento e neppure un calo o una diminuzione delle ore di insegnamento.
Ma l'Università di Basilea sta cercando di trovare il vestito migliore per offrire qualche cosa che in realtà nella pratica sarà un declassamento non spettacolare, ma comunque ci sarà.
Su questo tema si è mossa anche la deputazione ticinese alle Camere federali, non è bastato, cosa ci dice?
No, non è bastato perché appunto questa riduzione dal 100% al 75% del professore che insegna letteratura italiana avrà comunque degli effetti sulle ore disponibili per questo insegnamento, sui dottorandi eccetera eccetera.
Questa vicenda dimostra come su questo fronte non si possa mai abbassare la guardia, dimostra forse anche come spesso si arrivi tardi quando le decisioni ormai sono state prese. A fine novembre c'è l'assemblea del Forum per l'Italiano in Svizzera, proprio a Basilea. Che argomenti porterà lei?
Non siamo arrivati troppo tardi per questa decisione, siamo arrivati in tempo a segnalare a chi di dovere l'opportunità di non prendere una decisione. Poi se le persone contattate, avvertite, avvisate prendono la decisione contraria, questo evidentemente non è più nella capacità del forum di poter decidere per loro. E per quanto riguarda l'assemblea di novembre, riferiremo anche di questo dato.
Fin qui il mondo universitario, molti problemi si riscontrano però anche prima, anche nei licei ad esempio, dove non sempre i cantoni offrono l'italiano come disciplina fondamentale via un'interpretazione libera dell'ordinanza sulla maturità. Armi spuntate dunque, non si può, non potete fare nulla per la salvaguardia dell'italiano.
Possono insistere continuativamente, l'unica cosa che noi possiamo fare, perché non ci sono sanzioni previste per un'interpretazione diciamo non condivisa di queste norme, ed è quello che il forum fa da tempo e continuerà a fare anche in futuro.
E adesso vi propongo le considerazioni di Renato Martinoni, che è stato professore di lingua e letteratura italiana all'Università di San Gallo e visiting professor di letteratura comparata all'Università Ca' Foscari di Venezia. Professor Martinoni, quando le università svizzere rivalutano o ridimensionano l'insegnamento della linguistica e della letteratura italiana, è successo con la soppressione delle cattedre a Neuchâtel e al Politecnico di Zurigo nel recente passato, ecco, spesso ci si scandalizza, si parla di ferita all'italianità. Condivide questa lettura della situazione?
La condivido, ma solo in parte, nel senso che è vero che quello che è successo negli ultimi anni ci indica una tendenza non proprio favorevole per l'italiano, nel senso che due cattedre, come diceva lei, sono sparite, soprattutto direi la cosa grave è la sparizione della cattedra del Politecnico, cioè di un'università che appartiene alla Confederazione, non ai cantoni. Però, detto questo, bisogna sempre cercare di capire che questo tipo di dinamiche si svolge all'interno di un sistema molto complesso che si lega anche a quelle che sono le strategie, quelli che sono i nuovi orientamenti, insomma, quelli che sono i bisogni delle università, che sono dei grandi istituti che hanno chiaramente delle facoltà, hanno delle cattedre, hanno delle discipline, quindi tutto questo rende non molto semplice il discorso sulla politica, sulle scelte, su quello che deve andare avanti, quello che deve essere magari in parte modificato, per cui io inviterei perlomeno, al di là del fatto che chiaramente sono un sostenitore dell'italianità e delle cattedre d'italiano, ma inviterei a cercare di vedere quello che succede in una maniera forse un po' meno legata al cuore e un pochino più legata anche alla mente.
E in questo senso mondo accademico e istituzioni della Svizzera italiana, ecco, potrebbero fare di più?
Ma guardi, prima di tutto ricordo che le università sono cantonali, per cui è molto difficile dal di fuori, da un altro cantone, da un'altra realtà linguistico-culturale, intromettersi oppure addirittura pretendere di essere ascoltati. Quindi questo chiaramente è un problema che rende le cose meno facili. Tuttavia non escluderei la necessità, anzi la sosterrei, di discutere meglio insieme a livello interuniversitario, ma non solo inter, magari anche a livello interpartitico, a livello politico, la questione dell'italiano, così come anche altre questioni. Vorrei ricordare che non è solo l'italiano che soffre, ma per esempio lo è anche il francese, quindi un'altra lingua nazionale. E soltanto, credo, attraverso un discorso ampio, un discorso articolato naturalmente, ma fatto per tempo, non soltanto quando succede qualcosa, che magari si riesce a ottenere qualche risultato in più. Detto questo, aggiungerei che, chiaro, ci spiace, ma la situazione per ora non è ancora così tragica, forse come qualcuno vorrebbe farci credere.
Grazie professor Renato Martinoni di essere stato ospite delle Cronache.
Grazie a voi.
E noi restiamo nel mondo della scuola anche con la prossima notizia. Costerà 1 milione di franchi in più la ristrutturazione del liceo di Bellinzona. La commissione della gestione ha infatti fatto proprie le rivendicazioni espresse nelle scorse settimane da allievi e direzione dell'istituto. A preoccupare era la sede provvisoria nella quale si terranno le lezioni per 3 anni, il periodo necessario ai lavori sull'edificio degli anni 70 e che era giudicata sottodimensionata dai 548 liceali firmatari di una petizione. Sentiamo Anna Viscossa, presidente della gestione.
È un risanamento assolutamente necessario, è urgente anche per motivi, come dire, di impatto ambientale e di vivibilità degli spazi. Quindi abbiamo approvato il rapporto integrando di fatto la petizione che è stata consegnata da parte degli allievi e sostenuta comunque anche dal liceo stesso, in cui si chiedeva maggiori spazi comuni, o meglio un allargamento degli spazi comuni nella sede provvisoria che sarà necessario adottare durante i lavori.
Siamo nella settimana nazionale di vaccinazione in Ticino. Alla hotline cantonale risponde ora anche un medico per una consulenza individuale.
Pronto? Sì, Rosso, buongiorno. Mi dica tutto, signora. No, ma guardi, stia tranquilla, non siamo qua col fucile spianato contro i Novax. No. Capisco però che me lo dica subito. E cos'è che le fa più paura? Ecco. Quella è appunto un'informazione che corre e che non è corretta, perché i vaccini mRNA si basano su una tecnologia che è ben sperimentata da più di 20 anni, perché è una tecnologia che si è sperimentata per i tumori, per il cancro.
Questa è una telefonata che il dottor Raffaele Rosso ha ricevuto oggi da una cittadina, una consulenza specializzata attiva da ieri e che in realtà durerà tutto il mese. Oltre al consueto centralino per la riservazione della vaccinazione e per tutte le domande che riguardano la pandemia, si può anche inviare un messaggio WhatsApp o via Facebook. Pervin Cavacciologlu è stata la centrale CECAL. E allora, quali sono i dubbi maggiori da parte della popolazione?
I dubbi non sono pochi, come ci conferma il dottor Raffaele Rosso, che per il tramite dell'Ordine dei Medici si è messo a disposizione.
Ieri mattina, quando sono venuto per cominciare appunto questa settimana, avevo qualche dubbio, pensavo potesse essere un buco nell'acqua e non lo è proprio per niente. Ieri abbiamo avuto circa tra 20 e 30 chiamate, anche piuttosto lunghe. Diversi hanno dubbi, hanno paure. Pronto?
Dobbiamo giustamente sospendere l'intervista e io allora ne approfitto per discutere con Greta Giorgetti, collaboratrice alla hotline per la Federazione Cantonale del Servizio Ambulanze. Lei si occupa di rispondere ai messaggi WhatsApp e di Facebook. Qual è la frequenza?
Beh, devo dire che non ci aspettavamo così tante richieste. In 2 giorni più di 70 utenti ci hanno contattato per diverse richieste e devo dire che è dinamico, quindi l'utente ha la possibilità di avere una risposta in tempo breve.
Che tipologia di utenza vi scrive via WhatsApp e via Facebook?
Anche molti anziani over 65, spesso perché magari con l'online, la piattaforma per prendere gli appuntamenti, non sono capaci, non riescono, semplicemente si bloccano in un certo punto, quindi ci chiedono supporto. La maggior parte sono domande semplici che possiamo gestire in tempo brevissimo. Alcune invece vanno gestite con più delicatezza, magari col medico esperto, perché non posso trattare io personalmente.
Torniamo allora dal dottor Rosso per sapere quali sono le maggiori preoccupazioni.
Sono rimasto impressionato da quanti proprio manifestano una paura del vaccino come qualcosa di sconosciuto, e lì si cerca di far capire loro che dovrebbero avere più paura della malattia. Di queste persone che avevano queste paure tremende, molte erano persone che erano da sole e spesso che abitano in zone periferiche, quindi non hanno la possibilità di discutere, di scambiarsi con altre persone.
A chiamare sono un po' tutti, ci dice, dalle persone anziane che vogliono capire l'utilità del richiamo, ai genitori, soprattutto mamme, in dubbio sulla vaccinazione dei propri figli, fino ai giovani preoccupati per la loro fertilità. Il fatto di poter parlare con un medico è rassicurante, aggiunge. E allora gli chiedo un po' provocatoriamente, perché una persona dovrebbe chiamare lei e non il suo medico?
È un'ottima domanda. Tanti dicono, ho parlato col mio medico, ma vorrei avere un altro parere. Pensando che noi che siamo qui possiamo saperne più del loro medico, che non è il caso. Però il fatto di avere una conferma di quello che ha detto loro il loro medico è un elemento per loro rassicurante e convincente.
Solo oggi, dalle 18.30 e per due ore, a rispondere ci sarà il medico cantonale Giorgio Merlani.
E a fianco al Covid, in questo periodo si stanno diffondendo anche altri virus. L'anno scorso l'influenza stagionale quasi non si è vista, quest'anno sembrerebbe che le cose stiano tornando alla normalità. Cristian Gilardoni, hai fatto qualche ricerca? Dunque, è già arrivata l'influenza stagionale?
Sul sito del Dipartimento Federale della Sanità Pubblica si vede che i casi di influenza stagionale stanno aumentando di settimana in settimana. Il dottor Giorgio Ferrario, medico di famiglia Riva San Vitale, però chiarisce che la maggior parte dei casi che vede quotidianamente non sono ancora di influenza stagionale.
Nelle ultime settimane abbiamo visto un po' di aumento di queste infezioni virali delle vie respiratorie alte, che sono praticamente originate da rinovirus, che sono poi i famosi virus del raffreddore, e sono infezioni della mucosa respiratoria, del naso, della gola, della laringe, con tosse, naso che cola, mal di testa e con e senza febbre. Non ho ancora visto finora la vera influenza.
In questi casi, in passato, non ci si sarebbe dovuti preoccupare più di quel tanto. Ovviamente, però, con l'attuale andamento della pandemia, le cose cambiano.
Sicuramente la presenza del coronavirus, che poi nelle ultime settimane comincia a dimostrarsi ancora un po' più attivo, ha complicato un po' le cose, nel senso che naturalmente i sintomi possono essere simili e si possono un po' sovrapporre. Naturalmente queste infezioni si possono curare a casa. Se qualcuno può farsi il tampone a casa sua va benissimo, se è chiaro che se risultasse un tampone positivo poi dopo bisogna mettersi in contatto col medico per vedere cosa fare. Le persone naturalmente adesso sono un po' più sensibili, hanno un po' più di paura perché c'è un mishmash di vari virus.
I casi di influenza stagionale quindi stanno gradualmente aumentando, ma non è ancora così presente sul territorio. Questo, dopo tutto, è ancora il periodo in cui ci si muove per combatterla e arginarla.
Sì, questo è il periodo dei vaccini contro l'influenza stagionale e da questo punto di vista il portavoce dell'Ordine Cantonale dei Farmacisti, Federico Tamò, ci ha fatto sapere che le cose stanno andando bene.
Sì, sicuramente venerdì scorso il 5 c'era la giornata nazionale di vaccinazione contro l'influenza. Purtroppo quest'anno è passata un po' inosservata in concomitanza con la grande campagna di questa settimana per la vaccinazione contro il Covid. Però comunque ogni giorno stiamo vedendo diverse persone che richiedono la vaccinazione contro l'influenza per essere protette quest'inverno, e abbiamo notato che anche tante persone che si sono fatte vaccinare per l'influenza l'anno scorso per la prima volta hanno scoperto che magari non era così mortale fare una vaccinazione per l'influenza e stanno tornando a chiederla anche quest'anno.
In questo periodo c'è chi sta facendo una delle prime due dosi del vaccino contro il Covid o il richiamo. Ho chiesto a Federico Tamò se c'è qualche controindicazione nel fare i due vaccini insieme.
Nessun problema, al contrario, è un'ottima scelta di fare tutte e due lo stesso giorno assieme, di modo che con una visita dalla farmacia o dal medico si risolve il problema e si è a posto per quest'inverno.
Lo sport d'élite ticinese è andato in scena ieri sera con la cerimonia di premiazione del concorso Migliori Sportivi dell'Anno. Sul podio nomi oramai conosciutissimi come la medaglia olimpica nel nuoto, Noè Ponti, o la velocista e finalista alle Olimpiadi Aida del Ponte, e i giovani di talento che stanno emergendo. Tra i premiati ci sono però anche gli utenti del centro diurno della Fondazione Madonna di Re, che hanno ricevuto il riconoscimento Sport e Disabilità patrocinato da Inclusione Handicap Ticino, un premio che attesta l'impegno della Fondazione nel promuovere lo sport e l'attività fisica tra i suoi utenti. Darko De Grussa ne ha parlato con la responsabile delle attività della Fondazione, l'educatrice Elena Vignali.
Lo sport ha un grande valore per la nostra Fondazione perché è parte importantissima nel percorso degli utenti. in quanto è un'attività che coinvolge non solo il corpo, ma anche poi quello che è l'aspetto sociale. Per cui si è aderito a varie iniziative proposte dal territorio e poi si è anche sempre cercato di fare delle attività anche all'interno del nostro istituto, come la fisioterapia o delle attività in acqua, visto che abbiamo una piscina.
La pandemia ha reso particolarmente difficile però dare continuità alle attività sportive che voi organizzate, specialmente nei momenti del lockdown o di restrizioni. Per i vostri utenti il non poter fare riabilitazione e movimento è stato un grosso problema.
Appena abbiamo avuto la notizia che l'associazione Handicap Ticino con Giovanni Sinelli proponeva di fare delle attività, muoviti fermo appunto, con dei video svolti al chiuso, noi subito abbiamo aderito con grandissimo entusiasmo.
E adesso avete ripreso a svolgere le attività sportive anche in gruppo.
Sì, esatto, facciamo degli incontri tutti i martedì, facciamo delle attività sportiva di movimento e a seconda delle condizioni meteorologiche cerchiamo o di uscire facendo una passeggiata e fermandoci poi in un parchetto a fare degli esercizi, oppure li facciamo all'interno di una sala multiuso che abbiamo, sempre con materiali portati dalle monitrici.
Elena Vignali, quanto è importante questo riconoscimento per la fondazione e per gli utenti?
Ma di sicuro ha dato ulteriore entusiasmo a questo movimento, insomma, che si è venuto a creare in questi mesi, per cui è stato un onore poter partecipare e salire anche sul palco dicendo anche noi facciamo del nostro meglio, anche noi ci impegniamo, anche noi ci divertiamo e anche noi amiamo lo sport. Quindi è stato veramente un momento molto importante per tutti. Gli utenti che erano con me erano emozionatissimi di fronte ai loro campioni.
Questa era Elena Vignali della Fondazione Madonna di Re. E noi ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione. Una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.